La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, 33esimo episodio. Kevin Kelly, dunque, così come per il suo corrispettivo francese Pierre Lévy, il cyberspazio si presenta come un mondo unificato e naturalizzato in cui soltanto le leggi dell'evoluzione e dell'autoregolazione hanno diritto di cittadinanza. Voltando le spalle definitivamente all'umanesimo, il filosofo Lévy concepisce il mercato non solo come il motore di ogni evoluzione, ma come la fonte stessa dell'unificazione intellettuale e spirituale resa possibile da Internet e dal cyberspazio. Elevato al rango di misura epistemologica, il mercato, per il solo fatto di favorire la libera circolazione delle idee e la sana competizione, diventa creatore di soggettività e di coscienza. Il libro di Pierre Lévy, World Philosophy, amalgamando nozioni che vanno dall'homo economicus al gene egoista, riflette le tendenze odierne del paradigma informatico. Questa fusione tra i valori neoliberisti e uno spiritualismo tecnoscientifico non è tanto barocca come sembra a prima vista, e Philippe Breton ha già analizzato la alleanza liberal-libertaria che tende a crearsi attorno alle nuove tecnologie dell'informazione. L'idea di una libera circolazione delle informazioni si sposa bene con quella di un libero movimento di capitali, soprattutto quando si tratta di un'economia informatica. Questo accordo deriva da un'identica rappresentazione del mondo in cui, malgrado gli appelli a favore della libertà, l'autoregolazione detronizza l'autonomia. Constatando il ruolo crescente di informatica e biotecnologie negli sviluppi dell'economia planetaria, questa convergenza ideologica non può che essere fonte di preoccupazione. Non è certo frutto del caso se la cibernetica, nata in un periodo di forte conservatorismo, risorge oggi con i tratti piuttosto trasformati e ringiovaniti del cyberspazio. Uno degli assi portanti di questo nuovo conservatorismo è la naturalizzazione dell'evoluzione tecnologica. A tal proposito, rimangono esemplari le parole di Nicolas Negroponte.
Forza della natura, l'età digitale
non può essere negata né fermata. Possiede quattro qualità molto potenti che le garantiranno il trionfo finale. Decentralizzare, globalizzare, armonizzare e potenziare.
Forte di questo evoluzionismo tecnologico, Negroponte arriva a paragonare il digitale alla genetica. Ma se, come vedremo, ciò non è errato sul piano epistemologico, si rivela inquietante dal punto di vista politico. Così conclude il suo Essere digitali del 1995.
Il mio ottimismo non è alimentato dalla previsione di una scoperta o di un'invenzione. Trovare una cura per il cancro o l'AIDS, scoprire un modo accettabile di controllo della popolazione, o inventare una macchina che possa respirare la nostra aria e bere l'acqua dei nostri oceani e restituircele sotto delle forme non inquinate, sono sogni che possono realizzarsi oppure no. Essere digitali è diverso. Non stiamo aspettando nessuna invenzione. È qui e ora. La sua natura è pressoché genetica, visto che ogni generazione diventerà più digitale di quella precedente. I bit che controllano questo futuro digitale sono sempre più nelle mani dei giovani. Niente può rendermi più felice.
Da meccanismi evolutivi è riapparsa nelle infezioni gravi da Covid, ma anche nei pazienti con long Covid sarà possibile definire una medicina personalizzata. A questo scopo l'Unione Europea finanzia il progetto ERCOV con 7 milioni di euro. Lo annuncia la Ursula von der Leyen. Sebbene oggi i sintomi più gravi sembrino essere attenuati, numerosi studi hanno dimostrato effetti a lungo termine che interessano il sistema nervoso, gastrointestinale, cardiocircolatorio e persino la salute mentale, anche a distanza di mesi dalla guarigione. Che strano! Sono tutti effetti a breve e medio termine già noti a causa dei vaccini contro il Covid.
Che strano! Sono tutti effetti a breve e medio termine già noti a causa dei vaccini contro il Covid.
Scusi signora, mal di testa, prenda subito un Cascheut. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il Cascheut non deprime il cuore. Cascheut.
Entriamo in uno dei nostri allevamenti di suini, dove hanno libero accesso a cibo ed acqua.
La sua trombetta, oink oink oink,
Il box viene arricchito con materiale che serve a soddisfare il bisogno di giochi dei suinetti.
La protezione degli animali in allevamento e il loro benessere è un obiettivo prioritario per il legislatore europeo. Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti e quindi portatori di diritto è uno dei capisaldi della politica dell'Unione Europea.
Piano per il crescente timore relativo alla peste suina. Presto si riunirà l'unità di crisi nazionale, a cui seguirà la cabina di regia di Roma per la gestione dei casi. Il decreto sulla biosicurezza, voluto fortemente dal sottosegretario Costa, verrà presentato in conferenza Stato-Regioni e sarà subito attivo. È già stato scritto ed è già pronto. L'obiettivo dichiarato è quello di mettere in sicurezza tutti gli allevamenti. Il piano di abbattimenti prevede un cronoprogramma molto attento e i suini presenti negli allevamenti delle aree infette verranno abbattuti tutti nel giro di 5 giorni.
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua.
L'alimentazione liquida a base di mais viene somministrata tramite un sistema computerizzato 2 o 3 volte al giorno. Ogni box è dotato di abbeveratoio con acqua sempre a disposizione.
Con la pala in giro va per scavar di qua e di là.
Disposizioni specifiche per i verri prevedono che i recinti siano sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va dietro prescrizione di un veterinario.
Le carcasse verranno incenerite per evitare che ci siano ulteriori infezioni.
Questo è quello che accade nei nostri allevamenti ogni giorno, perché il benessere degli animali è nell'interesse di tutti.
Funziona sempre!
Bioterrorismo. Sebbene il vaiolo naturale non esista più, le preoccupazioni per i potenziali usi del virus della variola come arma biologica hanno reso lo sviluppo di farmaci antivaiolosi una componente importantissima della risposta statunitense alle contromisure mediche.
Per ogni insetto il prodotto imperfetto è più pratico, ecco qui aerosol bifidi. In città, in montagna o al mare, ricordatevi di usare il rimedio d'ogni dì, aerosol bifidi.
Presentiamo ora il film Fatti un vaccino. Attori e protagonisti e loro prodotti.
Siga Technologies,
con sede a New York, Stati Uniti d'America. Nome del prodotto: Tecovirai Matotipi OXX. Paesi il vaccino Tecovirimat è stato approvato nel 2018 dalla FDA americana e dall'EMA europea contro il vaiolo delle scimmie monkeypox, contro il vaiolo bovino e contro le complicazioni derivanti dal vaccino basato sul vaccinia, che è il ceppo originario del vaiolo bovino.
Ovvero è un vaccino per immunizzare dai danni di un altro vaccino. È disponibile sia in formulazione orale che endovenosa.
Emergent BioSolutions, con sede nel Maryland, Stati Uniti d'America.
Stessa zona dove ci sono i biolaboratori di Fort Detrick, tra i più discussi del Pentagono.
Nome del prodotto, ACAM2000. Il vaccino ACAM2000 è simile al vaccino antivaiolo già utilizzato durante la campagna di eradicazione del secolo scorso.
Può causare gravi reazioni a chi ha il sistema immunitario compromesso e può causare infiammazione dei tessuti cardiaci, in entrambi i casi con conseguenze anche mortali.
Sonics Pharmaceuticals, con sede nel New Jersey, Stati Uniti d'America. Un vaccino per il vaiolo che casualmente stavano già mettendo a punto da un po' e, benché non sia ancora pronto, ha già un nome. TMI-801. Bavarian Nordic, azienda danese. Nome del prodotto, Invanex, commercializzato negli Stati Uniti con il marchio Gineo. Anche questo utilizza una forma non replicante di vaccinia, il virus molto simile a quello del vaiolo.
Pancia, vogliamo anche noi il buco nella pancia, pancia.
Oh yeah.
Nel 2017 la NTI, Nuclear Threat Initiative, che è un'organizzazione filantropica statunitense, e il World Economic Forum ospitarono una tavola rotonda sui rischi biologici nel contesto del progresso tecnologico della quarta rivoluzione industriale, a cui parteciparono 19 leader provenienti da tutti i continenti con esperienza in sanità pubblica, industria biotech, sicurezza e filantropia. L'incontro incluse la simulazione di una pandemia globale causata da un ceppo insolito di vaiolo delle scimmie che si sarebbe diffusa nel maggio del 2022. E avrebbe causato oltre 3 miliardi di contagiati e 260 milioni di morti entro la fine del 2023. Nel marzo 2021, sempre l'NTI, che è un'organizzazione filantropica statunitense, in collaborazione con la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, ha ricevuto un finanziamento di 1.2 milioni di dollari dalla Fondazione Bill Gates e 3.5 milioni di dollari a nome della Vaccine Development per lo sviluppo dei vaccini.
Potrete fare come faccio io, spalare milioni, milioni a palate, fino a 10 milioni, una spalata da multimilionario. In 20 secondi ho spalato 3 milioni, pensate, voi potrete spalare per 2 minuti.
Qualcosa si muove nel settore farmaceutico. Azioni in borsa, fusioni aziendali, contratti milionari. I casi di vaiolo delle scimmie hanno scatenato la mania per una malattia debellata nel secolo scorso. Il vaiolo è ancora una volta una questione di attualità, una malattia di interesse pubblico e oggetto di un succulento affare. Colti con le mani nel sacco, con i loro quasi 400 biolaboratori di sicurezza 3 e 4 e relativi progetti segreti antiterrorismo controllati dal Pentagono, gli Stati Uniti non è che accuseranno i russi di fare bioterrorismo? Così, tanto per far cassa. In questa guerra ibrida e pallottole biologiche e di notizie provenienti dal mondo delle favole, oramai possiamo aspettarci di tutto. Attualmente ci sono 10 grandi aziende impegnate nella produzione e commercializzazione di trattamenti o vaccini contro il vaiolo umano, che non è quello contro il vaiolo delle scimmie, ma loro dicono che il vaccino di entrambi funzioni. Da un po' di tempo si sente un insolito rumore di fondo. Ad esempio, il vaccino approvato dagli Stati Uniti per prevenire il vaiolo, ACAM 2000, è passato da Sanofi alla società Emergent BioSolution con un contratto da 125 milioni di dollari. L'accordo prevede che parte della produzione del preparato sia trasferita dall'Austria a uno stabilimento negli Stati Uniti. Nel dicembre 2021 la società SIGA, con sede a New York, ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava le buone prospettive per la sua divisione di farmaci contro il vaiolo. La stranezza di un'azienda nel XXI secolo che investe in una malattia debellata nel XX secolo.
Abbiamo assicurato la crescita della nostra produzione. Abbiamo deciso di produrre vaccini contro il vaiolo non perché la malattia sia ormai una realtà, ma perché un gruppo molto selezionato di governi ci ha comunicato l'intenzione di aumentare le scorte di farmaci nel loro territorio per paura di futuri focolai naturali o causati da un attacco bioterrorista.
Ufficialmente dovrebbero essere solo due i luoghi in cui i campioni del virus del vaiolo sono tenuti in condizioni estremamente sicure. Li conservano come riserva nel caso
sia necessario indagare su futuri vaccini.
Uno è l'Atlanta Center for Disease Prevention degli Stati Uniti, l'altro il Centro di Ricerca Virologica e Biotecnologica di Koltsovo in Russia.
La società di consulenza Report Linker ha pubblicato uno studio approfondito sul mercato dei trattamenti farmacologici contro il vaiolo. Uno studio di mercato di un prodotto contro una malattia eradicata? Il risultato è sorprendente. Secondo Report Link, tra il 2022 e il 2026 è prevista una crescita del 76% del volume di affari nella produzione di vaccini e terapie contro questa malattia, che sposterebbe 66 milioni di dollari in più rispetto ai 4 anni precedenti.
Hanno la sfera di cristallo, sti qua. In effetti, negli ultimi mesi, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina, i movimenti commerciali nel settore farmaceutico intorno al vaiolo sono stati spettacolari. Il vaiolo delle scimmie non assomiglia al vaiolo umano. Non produce l'elevata mortalità prodotta dalla vecchia malattia, che è definitivamente sradicata.
Sempre che sti coglioni non facciano qualche casino nei loro fottuti laboratori e coi loro fottuti vaccini.
Dicono che si trasmetta molto raramente e solo attraverso il contatto stretto con una persona infetta, soprattutto attraverso saliva, fluidi corporei, il contatto con il liquido prodotto dalle eruzioni cutanee.
Sistemi diabolici per guerreggiare, sfruttare, speculare, controllare, indurre le persone a temere il contatto, il loro stesso corpo, l'ambiente e il vivente,
e risolvere il loro problema di sovrappopolazione.
È un nuovo modo di tenere i corpi lontani l'uno dall'altro. Paura del contatto umano.
Ma perché tu sei ribelle?
Perché voglio.
Per natura, dello stile e a misura.
Manifesto degli scimpanzé del futuro. Pièce main d'œuvre, Grenoble 2017.
Prima parte. Di fronte ai decostruttori dell'umano.
Quando mi presentano qualcosa come un progresso, mi chiedo innanzitutto se ci rende più umani o meno umani. George Orwell.
Come siamo arrivati a questo punto? In che modo l'odio verso l'umano si è banalizzato nelle coscienze a tal punto da rendere possibile un futuro postumano? In una decina d'anni il transumanesimo è passato dai film di fantascienza alle rubriche di tecnologia di riviste e giornali. Perché chi dovrebbe coltivare lo spirito critico negli ambienti intellettuali, mediatici o militanti sceglie nel migliore dei casi di ignorare l'agenda della tecnocrazia e nel peggiore di sottoscriverla? È un dato di fatto. Gli inumani hanno l'approvazione, tacita o dichiarata, di chi è ritenuto essere un pensatore. E rare sono le proteste. Nell'autunno 2011, mentre era pubblicata la nostra inchiesta contro Clinatech, laboratorio grenoblese dell'uomo macchina, usciva il numero 75 della rivista Chimère, fondata da Gilles Deleuze e Félix Guattari, intitolato Divenire ibrido. Questa coincidenza temporale rivela una frattura in seno alla sinistra critica, radicale e libertaria. Una frattura tra tecnoprogressisti e bioconservatori, secondo la tipologia transumanista. Tra umani di origine animale e inumani dall'avvenire meccanico, secondo la nostra. Per dirla in modo semplice, i difensori dell'umano trovano davvero pochi alleati nel vecchio campo dell'emancipazione politica. tutta impegnata ad andare a caccia di conservatori e reazionari, la sinistra progressista accompagna e motorizza la marcia in avanti tecno-societaria, a costo di sacrificare gli scimpanzé del futuro. Orwell ne sapeva qualcosa. È logico condonare la tirannia e il massacro se si assume che il progresso è inevitabile. Se ciascuna epoca è naturalmente migliore della precedente, allora si può giustificare qualsiasi delitto o follia che spingano avanti il processo storico.
L'inumanesimo postmoderno.
Il numero Divenire ibrido di Chimère si apre con un manifesto in favore dell'uomo macchina. La rivista di schizoanalisi invita, contrariamente ai discorsi su timori e irrigidimenti nei riguardi di un mondo postumano dove le tecnologie sono fuori controllo, a seguire i passi di Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari nel considerare le nuove forme di ibridazione come delle vie di accesso a un corpo non più prigione o tomba, ma piano, regione di intensità continua che non si lascia fermare da frontiere esterne, quelle della natura o dell'organismo, ma che procede per modulazioni, vibrazioni e variazioni di intensità. Nell'ora della convergenza delle tecnologie, quando escono dai laboratori i dispositivi materiali di ibridazione del vivente e dell'inerte, gli eredi dei teorici della decostruzione vedono infine materializzarsi i loro fantasmi di fusione. Questi pensatori non soltanto sono figli del proprio tempo, ma le loro idee sono dappertutto, a dispetto delle loro pretese pseudo-sovversive. Le idee hanno conseguenze materiali. Una generazione di guide intellettuali sullo slancio dello strutturalismo ha martellato circa l'urgenza di ridurre in cenere il mito filosofico, teorico, dell'uomo. Althusser 1965. Garantendo, assieme a Foucault, che non c'è da commuoversi particolarmente per la fine dell'uomo. Questa non è che un caso particolare, o se volete, una delle forme visibili di un decesso molto più generale. Con questo non intendo la morte di Dio, ma quella del soggetto in maiuscolo, del soggetto come origine e fondamento del sapere, della libertà, del linguaggio e della storia. Se si pensa ciò che si scrive e se si approvano queste parole, allora non c'è da stupirsi particolarmente dell'avvento del postumano né dell'intelligenza artificiale, come d'altronde nemmeno delle minacce ecologiche del tecnocapitalismo. A differenza di un Gunther Anders, i post-strutturalisti non si sono mai preoccupati dei rischi di scomparsa dell'uomo. François Ewald, l'esecutore testamentario di Foucault, combatte coerentemente il principio di precauzione. Andiamo ancora più lontano. Non abbiamo ancora trovato il nostro corpo senza organi. Non abbiamo ancora disfatto abbastanza il nostro io. Il piano di consistenza ignora ogni differenza tra l'artificiale e il naturale. Non c'è biosfera, noosfera. C'è ovunque un'unica, medesima, meccanosfera, proclamano Deleuze e Guattari, agenti pubblicitari felici della dissoluzione degli individui nel tecnotopo. Anche Lacan batte sempre sullo stesso elettrodo. Assicura che la psiche non ha alcun ancoraggio biologico e che il mondo simbolico è il mondo della macchina. Lo psicanalista che ha affascinato una generazione di intellettuali e militanti di sinistra diventati padroni del momento ha dettato il discorso transumanista che oggi un Marc Roux rigurgita vaticinando un pensiero cosciente che non sarebbe più il prodotto del vivente, ma il prodotto di sé. Il pensiero allora potrebbe emanciparsi in larga parte dalla fragilità del vivente biologico originario. Gli autori che da lunga data hanno celebrato il divenire non umano dell'uomo hanno arato le coscienze per gli inumani. Spinta dal successo ottenuto nei campus americani, questa French Theory pervade il potere politico, mediatico e universitario, tanto quanto gli ambienti contestatari, associativi o radicali. Nelle scienze umane, come nei circoli militanti, ci si gargarizza con ibridazione, molteplicità, indifferenziazione, decostruzione. Coniando quest'ultimo termine, Jacques Derrida voleva adattare alla traduzione francese il termine destruction, adoperato da Heidegger. Scelse decostruzione, spiegherà, in ragione del suo portato macchinico. Questa associazione mi è parsa felice. Non si potrebbe dirlo meglio. Secondo questo nuovo paradigma, l'uomo è una vue de l'esprit, una visione dello spirito. Ma di quale spirito e dove risiede? Una costruzione, quindi, è l'individuo un'illusione, come qualunque realtà. Nessuno può pretendere di pensare e agire da sé. Bisogna, dicono i postmoderni, decostruire le grandi narrazioni e la metafisica, il linguaggio, l'identità e prima di tutto il soggetto autonomo, eredità dell'illuminismo, allo scopo di lottare contro tutte le forme di dominazione, figlie di una visione universalista occidentale, borghese e colonizzatrice del suddetto soggetto. La femminista foucaultiana americana Judith Butler propone niente meno che la riformulazione del concetto di realtà, la ricostruzione del concetto di umano. Arroseur arrosé, giardinieri innaffiati, oggi gli stessi si indignano, in modo alquanto ipocrita, per i fatti alternativi e le post-verità dei sostenitori di Donald Trump, dei predicatori religiosi e dei lobbisti industriali. Chi ha insegnato loro che non c'era alcuna verità? Agli antipodi del pensiero libertario degli Ellul e Charbonneau, che ignorano, i teorici post-strutturalisti adattano le basi concettuali del paradigma cibernetico dominante. Questo, come dimostra Céline Lafontaine, ormai orienta sia la ricerca scientifica sia le scienze umane e sociali verso un mondo completamente oggettivato, quantificabile, tecnicizzato. Essendo il pensiero un puro e semplice processo informatico, trattamento di dati, retroazione, la soggettività non esiste più come profonda interiorità. Sulla scia della biologia molecolare, la seconda cibernetica, che si sviluppa negli anni 50, descrive l'uomo come un sistema complesso, che si auto-organizza, privo di autonomia e libero arbitrio. Al contrario, come dice il biologo Henri Atlan, futuro promotore dell'utero artificiale, il vero volere, quello che è efficace perché si realizza, lo pseudo-programma, come ci appare a posteriori, è incosciente. Le cose si fanno attraverso noi. Il volere si situa in tutte le nostre cellule, precisamente a livello delle loro interazioni con tutti i fattori aleatori dell'ambiente. Là si costruisce il futuro. Sono delle cose che parlano e agiscono in noi come attraverso altri sistemi. Qui si sente l'eco di Foucault. Prima dell'esistenza umana c'era già un sapere, un sistema che noi riscopriamo. Il nostro pensiero, la nostra vita, il nostro modo di essere fanno parte della stessa organizzazione sistematica e perciò appartengono alle stesse categorie del mondo scientifico e tecnico. La cosa che parla e agisce attraverso i ricercatori e i filosofi postmoderni è il riduzionismo, il relativismo. L'individuo è riducibile all'informazione che scambiano le sue cellule con l'ambiente. La soggettività ha degli stati adattivi e ad appartenenze variabili. L'umanità ha un aggregato di entità sparse, portatrici di micro-narrazioni, come diceva Lyotard. La questione sta tutta nella sistemazione dei mattoni di base, come nel caso delle tecnologie convergenti. Il nanomondo postumano materializza il pensiero postmoderno. Epigoni 3.0 della French Theory possono anche aggiornare i loro software del pensiero critico. A furia di moltitudini in lotta contro l'impero multipolare e di nuovi corpi costruiti per affrontare il capitalismo, oppure di una cyberdemocrazia orizzontale, interattiva, rinnovabile e post-carbone alla Jeremy Rifkin, ma tutto questo non impedisce loro di essere degli attivisti della cibernetica. Guardate come si alleano inumani e decostruttori. Al convegno transumanista di Parigi del 2014, una giovane sociologa, tale Sylvie Allouche, presenta le sue ricerche su le sfide sociopolitiche dell'antropotecnica attraverso la fantascienza. Raccomanda ai suoi ospiti di lavorare sugli immaginari per sedurre gli spiriti. La fantascienza è un ottimo strumento, a condizione di scegliere dei buoni autori. Deplora, sempre all'usce, che lo studio fatto nelle scuole de Il mondo nuovo e di 1984, di Huxley e Orwell, sia una catastrofe a causa di una lettura sbagliata. Proiettiamo sugli abitanti del mondo nuovo una pietà inopportuna. Adattati al loro mondo, nei fatti essi sono molto felici. Il nostro giudizio su ciò che è buono e degno è paternalista e colonialista. È questa la lezione decostruita. Chi sono io per giudicare la felicità altrui? Se uno si è adattato alla condizione di cyborg, di Y o di persona dal bulbo oculare aumentato, che ho da ridire? Nel mondo relativista delle entità fluttuanti e autocostruite, nessuno può proiettarsi nell'altro. A ciascuno il suo problema. L'universale, infine, abolito. Una vittoria per i postmoderni. Silvia Lusce, tuttavia, confessa di avere residui umanisti. È scioccata dall'escissione. Come osa lei, occidentale, giudicare ciò che è buono e degno per gli africani? Ancora uno sforzo per decostruire questo colonialismo nauseabondo. Sono veramente contento di essere un beta perché non sono costretto a lavorare così duro. E poi noi siamo superiori ai gamma e ai delta.
Manifesto degli scimpanzé futuro.
Manifesto degli scimpanzé del futuro.
Non senza un certo senso di inquietudine dilagante, continuiamo ad assistere al propagarsi oggi di un meccanismo perverso quanto evidente, dapprima di ghettizzazione intellettuale, poi sociale. Una vera e propria demonizzazione con annessa caccia alle streghe nei confronti della libera espressione di pensieri e parole dissenzienti nella nuova era che tutto resetta. È stato fin da subito evidente come le avanguardie mediatiche, incaricate di colpire e affondare ogni sorta di riflessione altra su malattia e cura, gestione dei bambini, degli adolescenti e dei cosiddetti fragili, abbiano avuto il demerito di aprire la strada ad un pubblico ludibrio che ormai tracima e si fa pratica di un nuovo assolutismo. Fiere di un'unica verità, financo in alcuni di quegli ambiti di movimento che ancora si dicono libertari, il pensiero positivista, scientifico e totalizzante ha come effetto la censura di tutto ciò che stride con la propria vocazione al progresso, mentre contemporaneamente cominciano, un po' qui, un po' là, attacchi fisici diretti, volti ad innescare quel meccanismo sociale di sfogo tipico delle epoche di crisi, cioè la ricerca di un capro che espii le colpe dei più, della moltitudine. Streghe ed eretici di ogni tempo sono stati da sempre derisi, scherniti, oltraggiati da chi con la maestria del saltimbanco si dichiara portatore di equilibrio. I gesuiti, insomma il cattolicesimo al culmine del suo potere fideistico, ne hanno forniti abbondanti esempi, ben noti a tutti. La strega, il mago, l'eretico, devono essere allontanati, emarginati, banditi dal seno della comunità un tempo riunita sotto l'egida della religione, oggi scientifica, razionalista, ma esattamente come allora improntata sulla condivisione fideistica di un'idea. Solo col fuoco verrà estirpata l'eresia. Non c'è da stupirsi che intere società abbiano potuto essere ossessionate dalla paura della stregoneria. Non pochi esseri umani hanno creduto e ancora credono che altri esseri umani, per effetto di qualche dono ereditario o acquisito, di una potenza particolare o di specifiche conoscenze tecniche, possiedano il potere di attaccare con successo coloro di cui sono gelosi o che, per una ragione qualsiasi, vogliono eliminare. Utile allora fare riferimento all'uso del termine sorcier, che in Francia, nel linguaggio corrente, ha numerosi significati. Esso si applica generalmente a personaggi ritenuti in grado di praticare il maleficio a distanza, di conoscere la virtù di certe droghe e in qualche modo le ricette dell'azione malefica, salvo eventualmente impiegarle a fin di bene, poiché magia bianca e magia nera sono sempre molto vicine tra loro. Al limite, il possesso del Petit Albert o del Grand Albert, che si presentano come libri di cucina e offrono al lettore innumerevoli ricette per attaccare o per difendere, per fare o disfare, basta a definire lo stregone. La stregoneria nasce da un sapere di cui il libro, in questo caso, assicura la trasmissione e l'efficacia. ma lo stregone, o più spesso la strega, è anche quell'essere sdoppiato che, abbandonata nel letto la propria apparenza corporea, fugge a raggiungere i suoi compagni in festini notturni, nei quali la Chiesa ha talvolta visto diabolici baccanali. Questa immagine è più vicina a quella dei racconti della nostra infanzia. Una strega cattiva, capace di apparire o scomparire a suo gusto, sempre temibile e temuta da tutti, tranne che dalle fate e dai maghi, potenze del bene in ultima analisi più forti di quella del male. E anche l'immaginazione delle streghe con la scopa, di fantastiche cavalcate, immagine che la tradizione ha talvolta considerato divertente e ha mantenuto con qualche tenerezza, ma che conserva qualcosa dei territori infantili. Né ciò avviene senza ragione, poiché la morte dei bambini era spesso imputata nel Medioevo alle azioni di stregoneria, alle streghe del Sabba. Lo stregone, infine, è il medico degli altri, o se si preferisce il medico altro, quello di cui i romanzi di vita coloniale o i film di avventura presentano un'immagine alternativamente terrificante o grottesca. Questione di moda occidentale e di buon gusto a seconda delle epoche tanto denunziare in nome della ragione trionfante o della vera religione il ciarlatanismo di questi falsi guaritori e di questi falsi preti, quanto fare rispettosa allusione ai loro poteri nascosti, alla loro conoscenza intuitiva di misteri che sfuggirebbero al razionalismo occidentale. Quelli che li avevano direttamente avvicinati, ufficiali o amministratori coloniali, avevano spesso dato prova di maggiore acutezza, rilevando in quelli che essi chiamavano indifferentemente adoratori di fetici o stregoni, una volontà di resistenza culturale e di resistenza pura e semplice, la determinazione a opporsi ai civilizzatori ad ogni costo. Nel complesso, il mondo della stregoneria si presenta come il riflesso o una copia del sistema sociale. Solo la società esiste. Questo è ciò che testimonia, a modo suo, l'esistenza storica delle figure della stregoneria. Esse infatti non costituiscono la negazione del sociale, ma piuttosto il segreto o uno dei segreti del suo funzionamento. Esse assumono su di sé l'infelicità e la violenza degli uomini. Thank you. Sarebbe allora dunque il caso di imparare qualche buon incantesimo, qualche formula actonia, quantomeno per validare e perpetuare il carattere simbolico di tali operazioni e agire conseguentemente sull'immaginario, quello dello stregone, l'idea del quale ossessiona l'individuo che può aspettarsi da lui qualsiasi cosa in qualsiasi momento. E, in fondo, l'idea barroxiana collegata alla figura di Asani Saba, il vecchio della montagna, le cui maledizioni, già solo per il fatto stesso di essere state evocate e pronunciate in un sussurro, si manifestavano in tutta la loro efficacia, colpendo il destinatario nella sua psiche, colonizzandone l'immaginario e perturbandone l'agire, fino alla follia o alla morte.
Come orli urlati nella tempesta.
La nave dei Foglio. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.